Ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre, tu che sei la sorgente della vita, dell'amore, della gioia, della pace, perché ci offri continuamente occasioni di cambiamento, ci continui a invitare a seguire tuo figlio. Nel Vangelo ce lo ha indicato più volte, ecco questo è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. Aiutaci ad ascoltarlo, a non lasciarci fuorviare dalle nostre paure, non lasciarci arrestare dagli ostacoli, non lasciarci portare lontano dalla verità, dalla nostra intelligenza spesso obnubilata dalle passioni. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu vieni continuamente a noi e continui ad invitarci all'esodo, a uscire dalle nostre pastoie, dalle nostre povertà. Ti ringraziamo perché tu hai anche la forza e il cuore per piangere per noi. Noi che non meritiamo il tuo pianto, che abbiamo il cuore indurito, che cerchiamo soltanto noi stessi, che ci ripieghiamo sulle nostre piccole cose, lamentandoci, intristendoci, senza saper vedere la grandezza di ciò che invece tu fai per noi. Vieni Spirito Santo a renderci veramente figli. Rendici consapevoli del dono che abbiamo ricevuto, rendici responsabili e capaci di accoglierlo e di farlo fruttificare in noi, ma non per noi, ma per i nostri fratelli. E tu, Maria, che sei la madre della consolazione, della perseveranza e della fede, vieni a rafforzare la nostra fede e a renderci sempre più capaci di metterci decisamente dietro a Gesù per accogliere su di noi il suo progetto d'amore, che è un progetto di dedizione, ma anche di gioia e di pace. Amen. Siamo ormai all'ultima parte di questa nostra riflessione del capitolo 19 e siamo ai versetti 41-48. E ho intitolato questo episodio, questo breve brano, Riconoscere la visita di Gesù. Quando fu vicino, alla vista della città, fu vicino è un'espressione che non è proprio come fosse qui a due passi, non è che Gesù a 10 metri dalla città. Quello che la tradizione ha presentato come il luogo dove Gesù ha pianto, il famoso Dominus Flevit, che si trova sul Monte degli Ulivi, si trova vicino relativamente, nel senso che c'è la discesa del Monte degli Ulivi, di fronte ci sta la città e Gesù, stando sul monte e vedendo di fronte la città, certo è vicino rispetto a Gerico, rispetto alla cima del monte, sicuramente era vicino, ma era ormai a metà dell'erta degli Ulivi, lì c'è questo luogo dove si può vedere bene la città, ecco questo che viene chiamato, dove c'è una chiesa dedicata dove con campanile che ricorda un po' le lacrime, punta il campanile come fossero delle lacrime, ecco lì è questo luogo. Ebbene Gesù piange sulla città, pianse su di essa, dicendo, vediamo per qual è il motivo del pianto di Gesù. Ricordiamo che il Vangelo non ci presenta molte volte il pianto di Gesù, Secondo il Vangelo di Giovanni Gesù piange davanti alla tomba di Lazzaro, non sappiamo se piange perché Lazzaro è morto, i giudei lo interpretano così, dicono ma guarda come lo amava, ma io credo che piuttosto Gesù piange sulla nostra incredulità, perché lì davanti alla tomba di Lazzaro Gesù sa cosa sta facendo, per cui certo amava Lazzaro e lo amava a tal punto da non abbandonarlo in preda alla morte, ma sta piangendo perché né sua né le due sorelle, né una né l'altra delle due sorelle credono, tutte e due, o se tu fossi stato qui, o Signore, quando lui dice ma io sono la risurrezione e la vita, Marta risponde sì, lo so, che tu, che risorgeremo tutti alla fine del mondo, cioè è vero, allora sì, ma adesso è un po' troppo tardi Signore, boh. Noi speravamo che arrivassi prima, quindi non è il pianto tanto su Lazzaro, ma il pianto sulla nostra povertà, sulla nostra mancanza di fede. E qui abbiamo questo secondo pianto, non ce ne sono altri nel Vangelo, io non ne ricordo altri, non so se voi ne conosciate altri. È il pianto di
profondamente.
Per commuoversi profondamente e piangere, pianse davanti a Lazzaro. Si commuove perché di fronte, cioè si sente smuovere, si sente toccare nel profondo a causa di questa mancanza di fede, mamma mia, ma siamo qui, sto dando la vita per questa gente, sono venuto apposta per tirarla fuori dalla tomba e loro ancora non credono. Ecco, questo è il. E qui è lo stesso tipo di pianto, credo, no? Questo pianto di Gesù perché io ho fatto di tutto, sto facendo di tutto e tu invece rimani ancora al punto di partenza. È proprio qui il pianto di Gesù. Soprattutto Gesù comincia con se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace. Quindi è proprio in questo giorno, non è adesso che tu devi capire Gerusalemme. In questo momento ricordiamo che è cominciato il giorno nuovo, no? Oggi, il nuovo oggi. Se in questo oggi, che è l'oggi che è cominciato il giorno della nascita di Gesù a Betlemme, se tu avessi capito Gerusalemme, è drammatico, però. Perché è drammatico? Perché vi rendete conto che qui è come se Gesù dicesse ormai è tardi. Ormai è tardi. Non dice ma guarda che potresti capire, no. E adesso è tardi, il treno è passato, comunque sei in ritardo, è un po' come se è il dramma di Gesù che vede, si potevano evitare tante tragedie, tante sofferenze, tanto male, tante ingiustizie, se solo tu ti fossi aperta. Cioè, tu Gerusalemme hai sciupato la grande occasione della tua vita, hai aspettato 2000 anni che arrivasse il Messia, e poi quando è arrivato l'hai fatto fuori. Ecco, ora questo è chiaro che non è solo per Gerusalemme, è per noi alla fine. Quante occasioni, quante situazioni in cui il Signore viene a visitarci. È un Dio che continua a venire a visitarci instancabilmente. E noi siamo sempre capaci di dilazionare, ma sì, ma dopo, ma più tardi. Sono le grandi occasioni, che però non tornano più. Se avessi compreso quello che porta alla pace, che cosa porta alla pace? Quello che porta alla pace è l'accoglienza di Gesù. Gesù è la nostra pace, lo dirà molto bene San Paolo. Ipse est pax nostra, lui è la nostra pace. Quindi l'unico che può portarti alla pace è Lui. Se accogli Lui, se lo fai entrare nella tua vita, se ti lasci cambiare da Lui, se ti metti dietro di Lui per fare l'esodo, uscire dalle tue grattezze, dai tuoi schemi, da quello che tu ti aspetti, dalle tue attese un po' insulse, un po' strane, ebbene se tu riesci a fare questo passo, trovi la pace. È una pace a caro prezzo, non è la pace del facile, la pace che arriva con che si compra a supermercato, no, questa è la pace a caro prezzo, è la pace a costo della vita, una pace che ti mette in discussione, non è il pacifismo irenico di quelli che vanno a mettere fuori le bandiere al cobaleno o che vanno a pretendere la pace dagli altri, no? Perché alla fine sono quelli che vanno sempre a pretendere la pace dagli altri, che si proclamano pacifisti. E dove arrivano loro c'è sempre qualche tafferuglio. Strano queste cose qui, no? anche recentemente, proprio ieri mi pare a Strasburgo, anche lì sono arrivati i cosiddetti no global, tutti questi pacifisti, e hanno incendiato, hanno fatto di tutto, insomma, come avevano fatto altre volte a Genova, eccetera. Questi, Dio ci scampi da questo tipo di pace, insomma, no? Questa pace degli incendi e dei coltelli e dei sassi, io credo che ne abbiamo fin sopra i capelli. Ci vuole la pace di Cristo, eh? Gesù dice, ecco, solo accettando me trovi la vera pace. E vediamo che Gerusalemme, che non ha accettato questo tipo di pace, la pace non ce l'ha ancora. Non è che ci sia nessuna situazione irreversibile, però di fatto dobbiamo vedere la difficoltà di questa città, che nel nome del quale, perché Gerusalemme vuol dire pace, città della pace, capite? È paradossale. E Gesù dice, guarda che però la pace tu è arrivata a te, tu sei la città della pace, io che sono la pace vengo a te e tu invece non mi accogli, tu mi escludi, cioè, adesso mi fai festa perché sembra che la mia venuta sia un venire incontro un po' alle tue attese, ma quando io non sarò più secondo le tue attese tu mi rifarai fuori. E però, ecco la parola di Gesù, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Cioè, quello che porta alla pace ormai è nascosto ai tuoi occhi. È come se i tuoi occhi fossero velati. Sì, c'è proprio questo, il verbo è crube, il verbo dove cripto, nascondere, quando uno nasconde qualcosa la cripta, che cos'è? È il luogo più nascosto della chiesa, o una specie di cantina, qualcosa di nascosto. Quindi adesso ormai questa cosa è stata nascosta. E poi aggiunge, a causa di questo, quindi è come se Gesù da una parte dicesse qual è la causa della mancanza di pace, non hai accolto me, che sono la pace, dall'altra parte dice quali saranno le conseguenze di tutto questo. Ci saranno delle conseguenze, per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti assedieranno, ti stringeranno da ogni parte. Notate bene che è paradossale, no? Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando Caifa dice voi non capite nulla, e dice non sapete, non capite come sia meglio che uno muoia per tutti, perché non perisca tutto il popolo, perché verranno, se noi non lo facciamo fuori, verranno i romani e distruggeranno questo Tempio Santo. Notate bene che quando uno fa le cose per paura, si uccidono esattamente quelle cose di cui tu temevi. Quindi temevano che i romani sarebbero, e proprio anche se uccidono Gesù, arriveranno i romani e distruggeranno questo Tempio Santo. È paradossale, no, questo? Vi ricordate i fratelli di Giuseppe, l'ebreo, no? Vediamo adesso, noi lo vendiamo ai mercanti madianiti, questo lo porteranno in Egitto e vedremo se si avvereranno i suoi sogni. E proprio grazie a loro venderlo per andare in Egitto si avvereranno i loro sogni. Vedete che come Dio agisce in maniera straordinaria, no? Cioè di solito ti fa accadere quelle cose che temi, le hai temute a tal punto che te prenditele nel gobbo, visto che ti sei preparato tanto bene a riceverle, adesso sei pronto, no? Ecco, è questo alla fine, che non è una specie, non è un come se Dio ci punisse, perché alla fine noi andiamo invocando le cose che temiamo, questo le facciamo continuamente. Per quello che dobbiamo sempre fare le cose per amore, non per timore. Perché se le faccio le cose per paura, alla fine mi accadono esattamente le cose che temevo. Mai fare delle scelte per paura. Siccome temo di rimanere zittella, mi sposo. Mai.
Divorzio.
Se non trovo nessuno, cosa farò? Ecco, non trovi nessuno. Cioè, è questo, cioè, le cose che temiamo si avverano sistematicamente. Sant'Ignazio dice mai fare le scelte per paura, pressati dall'emozione, l'emozione, la paura è la più forte delle emozioni, che ti fa fare, che ti fa scendere al buio in cantina, eh? Scendere al buio in cantina, mai scendere al buio in cantina, perché potrebbe esserci un gradino che è scardinato e tu tac, metti il piede nel vuoto e vai a romperti la testa, accendi la luce prima, ma la luce è andata via, aspetta più tardi, tanto non succede niente. Mai fare delle scelte, ma adesso se non faccio questa cosa adesso che sono arrabbiato non la faccio più, guarda, non farla più, perché farla in questo momento è il modo sbagliato, è il momento sbagliato, né rabbia né paura, non sono i moventi giusti per compiere delle azioni, queste azioni che di solito si fanno male bisogna rifarle 3 volte, e non è detto che la terza volta riescono meglio, perché spesso gli aggiustamenti sono peggiori. Allora bisogna avere questo, il coraggio di scegliere Gesù che è la nostra pace. Quindi questi temevano che sarebbero arrivati gli eserciti, Gesù dice, vedi, la conseguenza di questa tua scelta saranno proprio gli eserciti che arriveranno, ti assedieranno, ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra. Perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Allora, ecco il motivo, no? Perché succede tutto questo? Perché le nostre perché la nostra vita cade a pezzi spesso? Ma perché non sappiamo riconoscere il tempo in cui siamo stati visitati? Il Signore mi sta visitando e io dico, ma non è Lui, eh? Ricordate la storia che io racconto sempre, l'avrò raccontata migliaia di volte, l'avrete già sentita almeno centinaia, la storia di Romoletto. Lo sapete Romoletto? Romoletto aveva la casa vicino al Tevere, il Tevere comincia a salire, e Romoletto prega il Signore, e il Signore gli dice, Romolè, non aver paura, io verrò a salvarti. E allora lui sta tranquillo. E monta, passano i vicini di casa, a Romolè, e lui dice, non ci pensate, chi mi salva? Va bene. Poi il Tevere sale ancora, al primo piano, passano i pompieri, a Romolè, non vi preoccupate, non state a preoccupare. Che mi salva, Romoletto, Tevere, romano, non è l'Ambro, non è il Po, Tevere, primo piano, poi arriva secondo piano, su, passa ancora una volta i pompieri, ma Romoletto sei ancora lì, non state a preoccupare, io c'è chi mi salva, boom. Arriva sul tetto, passa la polizia, arriva, Romoletto non passiamo più, lui ha abbicato al comignolo, chi mi salva, e poi annega arrabbiatissimo, arriva in paradiso, ma come Signore, hai detto che tu saresti passato a salvarmi, non vorrei, sono passato 4 volte e tu non hai voluto. Allora ecco, non hai riconosciuto il tempo in cui sei stato visitato, cioè il Signore viene a visitarti attraverso i vicini di casa, i pompieri e la polizia, e viene a visitarti, è Lui che sta passando, non l'hai riconosciuto, hai gli occhi velati, perché ti aspetti un Gesù diverso da quello che arriva, perché te lo aspetti vestito di col mantello rosso, oppure o te lo aspetti coi capelli biondi, gli occhi azzurri, no, è un Gesù che magari viene attraverso la passione, che ti arriva attraverso l'umiliazione, che ti arriva attraverso l'incomprensione, che arriva attraverso una frustata, che ti arriva attraverso un insuccesso, che ti arriva attraverso un flop. Ecco, Gesù arriva e tu non lo vedi. Allora, quando non riconosci Gesù che viene a visitarti, non puoi vedere se non rovine poi nella tua vita. Perché gli hai chiuso la porta e da solo non ci puoi stare. Gesù l'ha detto, senza di me voi non potete fare nulla. Nulla, non qualcosa, non poco, nulla. Ecco, dobbiamo tenere presente questa cosa. Allora, senza Gesù niente, abbiamo bisogno di Lui. Ecco, per quello Gesù dice qui, vedi, non hai riconosciuto, guardate che questo vale per ciascuno di noi. Quando nella nostra vita noi abbiamo Dio che ci visita, attraverso un dolore, una sofferenza, un lutto, una morte, un fallimento. in mille situazioni, e normalmente le situazioni in cui noi non lo riconosciamo è quando lui si è seduto accanto a noi, è lì. Ricordo, c'è un proverbio brianzolo, dove quando succedono tanti lutti in una famiglia si dice così: e il Signore è se settaggiò a casa mia, il Signore si è seduto in casa mia. Questo è un modo per riconoscere Dio. Dio viene nel momento del lutto, è lì. Napoleone lo riconoscerà, o così dice il 5 maggio di Manzoni. Dove era Dio quando Napoleone si autoincoronava imperatore in Notre Dame di Parigi? Ma Dio non era lì, aveva altro da fare che partecipare a questi sfarzosi carnevali. Dove era Dio quando Napoleone vinceva tutte le sue battaglie, si sentiva simile a una divinità dell'Olimpo? Non c'era, aveva ben altro da fare che stare a vedere queste comiche teatrali. Ma poi alla Santa Elena, Napoleone malato, mezzo avvelenato, quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Ecco, Dio si ferma lì. Quando tu sei nel deserto, nella solitudine, nell'abbandono, quando stai sperimentando il Getsemani, Dio è lì. Gesù stesso dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ma dov'era il Padre? Era lì. Non ti sento, ma sono qui. Non lo senti, ma lui c'è. E questo è il grande mistero, il mistero di riscoprire un Dio che non è secondo i tuoi criteri, che non è simile a quello che tu ti immagini, che non coincide con le tue illusioni, con quello che tu ti aspetti. Ed è entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Viene proprio ladri, viene usato spelaion leston, spelonca, si capisce spelaion, gli speleologi sono quelli che vanno a esaminare le grotte, una grotta dove si rifugiano i ladri, leston. La traduzione latina è illam speluncam latronum. Dove, meno male che qui non hanno tradotto ladroni, perché ladri, latronum vuol dire ladri e basta, non sono i ladri quelli grossi, poi sono i ladrini quelli più piccoli, che sono i ladri e basta. E che cosa vuol dire questa cosa? Che Gesù viene a impedire i commerci nel Tempio. Di fatto vuol dire che Gesù viene a proclamare che questa vecchia organizzazione culturale è finita, la vecchia alleanza comincia quella nuova. Era necessario, capite, avere fuori dal tempio, nei primi cortili, nel cortile dei pagani, avere gente che vendeva negli atri era normale, perché le persone che arrivavano, anche soprattutto stranieri, pellegrini eccetera, mica si potevano portare dietro la capra, la pecora per fare il sacrificio. E dov'è che la trovavano? Mica la trovavano fuori, prendo la capra del vicino, la sacrifico a Dio, sembra un piacere anche per, no? Allora c'era gente che allevava capre e pecore e poi le portava dentro nell'atrio del Tempio e vendevano. Inoltre, per fare le offerte del Tempio non si potevano usare le monete dei pagane, perché portavano impressa l'immagine dell'imperatore, e le monete circolanti erano le monete pagane. Ora, c'erano delle monete speciali coniate dal Tempio che portavano semplicemente l'immagine del candelabro a sette braccia, la menorah, e altri simboli astratti, quindi altre immagini così, che servivano per poter comprare queste cose, per cui prima dovevo fare il cambio della moneta, cambiare la moneta romana o pagana con la moneta del Tempio, e poi con la moneta del Tempio comprare le cose per fare il sacrificio a Dio. Quindi occorreva che ci fossero i cambiavalute, E poi che ci fossero, quindi quelli che pesavano, che vedevano, perché le monete erano d'oro, d'argento, quindi si vedeva il peso, se uno gli aveva raschiato via un po' di oro dalla moneta per tenerselo a casa, per fare l'anello e gli orecchini alla moglie, traspa 10 monete, vedi che dice, ma questa qui moneta è un po' scarsa, quindi adesso gli do un po' meno, perché questa moneta è consumata, gli ha tirato via un po' di oro, un po' di argento, quindi c'erano quelli... Capite? E quindi c'erano quelli con le bilancine che erano lì che pesavano le monete, che vedevano per tutte queste cose. Allora, Gesù quando butta fuori tutta questa gente vuol dire basta, questa economia antica è finita, comincia qualcosa di nuovo. C'è un tempio nuovo dove i sacrifici hanno un altro senso, non è più il sacrificio delle pecore e dei capri, perché il tempio nuovo è il tempio in cui l'uomo si incontra direttamente con Dio attraverso il corpo di Cristo. Ecco il nuovo tempio. Tant'è vero che San Giovanni metterà nel capitolo decimo di San Giovanni, famoso, io sono la porta delle pecore. Che cos'è la porta delle pecore? La porta delle pecore era una delle porte del Tempio di Gerusalemme, quella che stava davanti alla piscina di Betsaita. Questa qui c'era una porta che veniva chiamata la porta delle pecore, perché era lì dove venivano portate gli agnelli, soprattutto a Pasqua, per essere sgozzati e portati a casa per preparare il seder pasquale, cioè la cena della Pessà, della Pasqua. E allora Gesù dice, dicendo io sono la porta delle pecore, io sono il Tempio, cioè colui che immette nel Tempio, che ti permette di incontrare Dio. Il luogo dove potevi incontrare Dio era il Tempio, quindi Gesù dice, dove potete incontrare me? Passate attraverso di me e incontrate Dio. Quindi vi porto fuori da questo Tempio, per portarvi in un altro tempio, il mio tempio, sono io, il luogo dove puoi fare esperienza viva di Dio. Quindi ecco il rinnovamento. E ancora una volta è un sottolineare quello che dicevamo prima, cioè sappiate che se voi rifiutate me, rifiutate veramente la vita, rifiutate la possibilità di essere persone vive. Se rifiutate me, lasciate entrare la rovina nella vostra casa. Non rimarrà pietra su pietra. E poi conclude, vediamo gli ultimi due versetti, ogni giorno insegnava nel Tempio. Quindi Gesù che continua il suo insegnamento, Gesù non dice, insomma, Gerusalemme, tanto tu sei spacciata, tanto non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, io adesso dichiaro forfè, andate a quel tal paese, andate tutti a stendervi e io ho finito la mia opera. Adesso ci vediamo sul Calvario. No, Gesù continua, Gesù dimostra la sua libertà di fronte alle sue emozioni, di fronte a tutto quello che l'avrebbe portato istintivamente a dire, ma lasciamo perdere tanto ormai, perché fatto è fatto, i giochi sono fatti, chiudiamo baracca e tanto è. No, Gesù va avanti. Continua a insegnare nel Tempio, questo insegnava, che è un imperfetto, anche che vuol dire questo continuo insegnamento, e esprime questo Gesù che non si arrende mai, che non si tira indietro nemmeno di fronte ai nostri no, questo ci dà una grande speranza. I capi dei sacerdoti, gli scribi, cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Notate bene che gli altri evangelisti di solito citavano tre categorie di persone che volevano la morte di Gesù: scribi, i sommi sacerdoti, gli scribi e i farisei, che sono il simbolo, se vi ricordate, del potere, il possedere, l'apparire. Il potere, i sommi sacerdoti, gli scribi, l'apparire, quelli che erano i professori della Pontificia Università di Gerusalemme, e gli anziani sono coloro che detengono i soldi, perché chi è anziano ha messo di via l'eredità e quindi ha accumulato tutta la vita, quindi il possedere. Sono le tre categorie di persone che vogliono far morire Gesù, sono le tre concupiscenze fondamentali dell'uomo, secondo Sant'Agostino, possedere, potere e apparire. Qui si aggiunge anche i capi del popolo, quindi sono quattro, che sono ancora coloro che hanno il potere, che gestiscono il potere, ma non sapevano che cosa fare. Vedete che sono in difficoltà, perché? perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Ancora una volta, vedete, il Vangelo di Luca sottolinea, sono i bambini, sono i piccoli, sono i poveri, sono le pecore che conoscono la voce del loro pastore. Ricordate quello che dice San Giovanni, le mie pecore conoscono la mia voce, esse mi seguono, io le chiamo per nome. Quindi sono quelle che Gesù chiama per nome, sono queste persone che fanno l'esperienza di un totale abbandono a Gesù, perché non hanno paura di Lui, non hanno paura di perdere nulla, perché non hanno né il potere, né il possedere, né l'apparire, non hanno niente. E quindi sanno che non perderanno niente.
Come il Papa in Africa.
Ecco, sono le persone povere che sono arrivate, i grandi, i potenti lo hanno criticato, i grandi hanno riconosciuto, così il Papa in Africa, no? Così, è sempre così, cioè sono coloro che sono poveri. Sì, ho letto delle interviste, anche una donna che aveva il marito morto di AIDS e diceva, ma questi qui vengono qui a portarci camionate di preservativi, non sappiamo che farci dei preservativi, portate aiuti umanitari, portate medicine, portate qualcosa che ci aiuti a vivere meglio, perché alla fine potete immaginare quel caldo che fa in Africa, che se ne fanno del preservativo, anche questo. Ecco, il nostro, quel grande uomo che si crede capo di Stato spagnolo, che ha mandato, dopo che il Papa è partito, l'ultimo, Zapatero, ha mandato centinaia di migliaia di preservativi. Anche lui dice, ecco, per far capire che insomma è questo il necessario. Capite? Quindi non serve se non per incrementare l'industria del preservativo, e pare che questa grande lobby sta trionfando molto, soprattutto perché vendendo continuamente preservativi, in realtà loro si arricchiscono ancora una volta sulla pelle dei poveri, come sempre. Capite come andare a vendere degli accendini alle foche che abitano al polo sud o al polo nord, non serve niente per scaldarsi perché c'è il ghiaccio, vendono gli accendini, non è che risolverò il loro problema del freddo. Ecco, comunque i semplici sono quelli che capiscono Gesù, sono i poveri, gli ultimi, quelli che la gente disprezza, i grandi, i potenti, i forti, non ha capito niente, lo vogliono far fuori, perché ci perdono, perché hanno paura di perdere il loro potere. Fare entrare Gesù nella loro vita sarebbe un disastro, avete visto Zaccheo, io penso, come dicevo, la moglie, i suoi figli. Ma ammesso che lo vedremo il giorno del giudizio universale, sono curioso di vedere chi era questo Zaccheo e conoscere i suoi parenti cosa ne pensavano, non mi rimane questa curiosità di fondo, ma esistono anche delle curiosità in margine al Vangelo, non è che c'entrano molto col Vangelo, però io dico, vedere un po', oppure se ha mantenuto tutto quello che ha detto, perché cioè, le promesse sono state buone, ma poi bisognerebbe vedere se l'ha mantenuto o no, ma io spero di sì, per cui possiamo pregare un San Zaccheo. Però certo, questo, le persone che si lasciano toccare da Gesù veramente, si lasciano affascinare da Lui e la loro vita cambia, coloro invece che rimangono impermeabili alla fine scelgono la via della morte. Ecco, io metto davanti a te, dice il libro del Deuteronomio, la vita e la morte, scegli la vita, devi decidere tu, è sempre un po' una scelta che tu hai davanti, puoi decidere da che parte stare, e non si può scegliere la vita una volta per sempre, la vita ci scegli giorno per giorno, pian pianino, passo passo. Poi vuol dire, io ho la scelta, bisogna sceglierla ogni giorno. Bene, chiediamo al Signore Gesù di far spazio alla nostra vita, di abbattere i nostri vecchi templi, di buttar fuori tutti i vari negozi che abbiamo dentro nel nostro cuore per far spazio a Lui, perché cominci un culto nuovo, finito il vecchio culto, finito, un culto nuovo, il culto secondo la verità, secondo la giustizia, secondo la pienezza della vita, un culto nella trasparenza, nel dono di sé, il culto delle beatitudini.